Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, che è nostro Padre, l'amore di Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Oggi celebriamo la festa di San Giovanni Bosco. Qui vedete una insigne reliquia del Santo, che noi conserviamo con amore, ci parla di cose concrete, di storia concreta. Nessuno di noi, sacerdoti o fratelli laici salesiani, saremmo qui se Don Bosco, ispirato dal Signore, non avesse dato vita a una famiglia salesiana, sacerdoti, laici consacrati, suore, figli di Maria Ausiliatrice, i salesiani cooperatori, gli ex allievi, milioni di persone in 132 nazioni del mondo. Ecco, io penso davvero che è un inno di ringraziamento al Signore che per mezzo di una creatura umana come Bosco, piccolo ragazzetto, ha fatto maturare un santo che ha dato senso all'educazione dei giovani in tutto il mondo. Iniziamo proprio con gioia, presentandoci davanti al Signore e chiedendo che ci purifichi da tutti i nostri peccati. Le tre letture sono proprie della festa di Don Bosco. La prima lettura, presa dal profeta Ezechiele, ci parla di un pastore che pasce le sue pecore. È la visione sacerdotale di Don Bosco, che ha saputo davvero essere educatore alla santità. Pensate a San Domenico Savio, a Laura Vicugna, a tante altre figure proprio significative. Ascoltiamo con fede. La seconda lettura è presa dalla lettera di Paolo ai cristiani della città di Filippi, e sentirete la gioia e la positività delle attività che propone San Paolo, e Don Bosco le ha fatte sue come educatore. Quindi se la prima lettura ce lo presentava come sacerdote, la seconda ce lo presenta come colui che ha dato veramente le linee educative per i giovani nella gioia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi è dunque il più grande nel regno dei cieli? Allora Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo loro e disse: in verità vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò, chiunque diventa piccolo come questo bambino sarà il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglie anche uno solo di questi bambini in nome mio, accoglie me. Chi invece scandalizza anche uno solo di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina girata da asino e fosse gettato negli abissi del mare. Guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli, perché vi dico che i loro angeli nel cielo vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. È parola del Signore. E per un salesiano parlare di Don Bosco è un invito a nozze. Cercherò di contenermi, ma lasciatemi anche, come dire, arricchire la conoscenza di questa bellissima figura che il Signore ha regalato al mondo intero. 1815 la sua nascita, 1888 a 73 anni la sua morte. Collocatelo, l'Italia sta preparando i moti insurrezionali che porteranno a ricostituire una nazione. Sono tempi estremamente difficili e direi combattuti da sia con le armi ma soprattutto ideologicamente. Nel 1848 Marx pubblica Il Capitale, cominciano tutte le lotte operaie. Don Bosco nasce in un paesino, una frazione, una cascina letteralmente, c'è ancora quella cascina, potete visitarla, ai Becchi, Castelnuovo, che adesso si chiama Castelnuovo Don Bosco, 12 chilometri da Torino. Famiglia poverissima, la fame, ma la fame di tutto il popolo di allora. La mamma, che è in cammino verso la santità, mamma Margherita, viene invitata dal parroco a sposare un vedovo che ha già un figlio, Antonio, e che da solo non riuscirà a educarlo. E questa ragazza bravissima sposa Antonio e gli dà altri due figli, Giuseppe e Giovanni. Giovannino quindi nasce in questa famiglia, direi, già segnata dall'amore del dono. E qui c'è la radice dell'educazione cristiana, cioè questa mamma, è per questo che ora è avviata alla santità, con l'esempio concreto, perché non è una donna che ha studiato, non è una donna che ha fatto niente di particolare, ha saputo educare veramente in modo cristiano profondo il figlio, tanto che poi quando sarà sacerdote sarà lei ad aiutarlo ad accudire anche i ragazzi che lui raccoglierà a centinaia, a migliaia, fino a quando morirà. E che tipo di ragazzo è? Ecco, io vi do tre sottolineature. L'uomo, il sacerdote, l'educatore, che mi paiono tre cose belle proprio anche da fissare. È un ragazzo robusto, intelligentissimo, una memoria feroce, capace di ripetere a memoria una pagina dopo averla letta e di ripeterla a cominciare dall'ultima parola a tornare alla prima, per cui a scuola meravigliosamente, ma c'è da lavorare, quindi si lavora nei campi e si va a scuola, dove diventa veramente robusto ed è un saltimbanco, un equilibrista, un prestigiatore, suona il violino, canta, raccoglie gruppi di ragazzi, fonda la società dell'allegria quando ha 16 anni. Capite già la personalità fortissima di un ragazzetto di paese. Ma quando comincia a scegliere il futuro, dopo aver fatto tanti mestieri, il ciabattino, il sarto, proprio per imparare, per guadagnare qualche soldo, per studiare di notte, e quando finalmente sceglie il futuro, si fa sacerdote diocesano della diocesi di Torino, 1841, a 26 anni. E a quel tempo sacerdoti ce n'erano, per cui il sacerdote sceglieva anche un po' come orientarsi. Ecco, quindi nuovo all'umanità. Lui guarda le migliaia di ragazzetti che piombano nella città di Torino per lavorare da spazzacamini, da manovali. A 12 anni sono costretti a fare 14 ore di lavoro al giorno. Non ci sono sindacati, non ci sono leggi. Lo sfruttamento, è arrivata l'industria, è arrivata la forza del vapore, ci sono le tessiture, e dalle valli la povertà spinge questi ragazzi e abbandonati, senza avere educazione, quindi bande, furti, le solite cose che possono capitare quando manca proprio l'impostazione della vita. Ecco, Don Bosco già si orienta e oso dire che fa una scelta politica, se la parola politica presa nel senso più bello del termine. Il futuro di questi ragazzi che sono il futuro della nazione, ma il futuro personale, dove possono portare davvero qualche cosa di significativo. E c'è uno slogan, ve lo metto nel cuore perché dice tutto. Io voglio che diventino onesti cittadini e buoni cristiani. Ecco, queste quattro parolette. Onesti cittadini, buoni cristiani. Io lo capovolgo, Don Bosco lo capovolge, dice: io voglio che siano buoni cristiani perché possono essere poi onesti cittadini. Capite il legame? Se non hai una morale, un'etica, è chiaro che poi succede quello che sta succedendo in questi anni nostri. Abbiamo buttato fuori Dio e l'etica e diventano possibili le cose più orribili. Allora, questi sono, direi, i lineamenti dell'uomo, molto intelligente, pubblica più di 100 volumi su tutti gli argomenti dello scibile, perché vuole che i ragazzi abbiano in mano dei libri fatti come si deve, non ideologizzati, dove possono imparare dalla matematica alla religione, alla storia, alla geografia, alla letteratura. Veramente ha scritto, e ci conserviamo tutto questo con grande gioia anche. Ecco l'uomo. Ma dal 1841 è sacerdote. E allora la sua prima visita è nel carcere giovanile di Torino, dove, pensate, sviene proprio fisicamente al vedere questa massa di giovani imprigionati, rosicchiati dagli animali che ci sono nelle carceri, abbandonati fino a portare qualcuno all'impiccagione. E Don Bosco sceglie: il mio sacerdozio sarà quello di educare questi ragazzi perché diventino veramente uomini onesti e buoni cristiani. Qui interviene il soprannaturale di Don Bosco. Già a 9 anni gli appare la Madonna, gli appare il Signore, in una visione in cui viene chiamato a incontrare simbolicamente un gruppo di lupi da trasformare in agnelli, un gruppo di ragazzi che si lottano fra di loro, si insultano, bestemmiano, e la Madonna e Gesù gli dicono: devi intervenire a cambiare la loro vita. Don Bosco avrà questo sogno, lui chiamava sogni, quando parlava con i suoi ragazzi, queste sue visioni, lo riavrà da sacerdote, lo riavrà nell'età adulta, e il Signore gli dice che gli darà una maestra. La maestra è Maria Ausiliatrice. Il termine ausiliatrice è coniato da Don Bosco, esisteva già, ma nessuno lo usava. Madonna Immacolata, perché c'era stata la proclamazione del dogma dell'Immacolata. Ebbene, Don Bosco dice: sì, Immacolata senz'altro, ma in aiuto, ecco lei che ci aiuta, ausiliatrice. E oggi Maria Ausiliatrice l'ho trovata in tutte le nazioni del mondo, dove i salesiani, 132 nazioni, sono presenti a portare lo spirito di questo santo. Allora, se lo slogan dell'uomo era che voleva politicamente onesti cittadini e buoni cristiani, lo slogan del sacerdote, che è caratteristico di Don Bosco, lo trovate scritto anche nelle immagini, eccetera, è: dammi animas cetera tolle, purtroppo è in latino, dammi le anime e prendi tutto il resto. Traduzione per noi: dammi la capacità di entrare nel cuore delle persone, dammi il loro cuore, ecco, prenditi tutto il resto. E devo dire che Don Bosco è stato capace davvero di entrare nel cuore, perché ha affascinato, letteralmente affascinato, migliaia di persone, fino a farli diventare anche salesiani o figli di Maria Ausiliatrice, educatori comunque, impegnati davvero per la gioventù. Terza caratteristica di Don Bosco: l'educatore. Ecco, due intuizioni fondamentali. Per educare devi parlare al cuore della persona. Si usavano le bacchette a quei tempi e botte sonore, castighi. E l'insegnante era quasi un poliziotto rispetto a quello che vediamo oggi. Cioè, quindi una scuola, direi, che non invogliava nessuno. Don Bosco parla invece di famiglia e inventa un metodo educativo che oggi è diffuso in tutto il mondo ed è chiamato sistema preventivo. Prevenire in modo che non avvengano cose sbagliate. Ti sto vicino, cresco con te, ti educo per evitare che tu possa fare qualcosa di sbagliato. Ma se capita, come capita a tutti i giovani, ragione, religione, amorevolezza, tre parole fondamentali, ragione, religione, amorevolezza, per farti capire che quello che hai fatto è sbagliato e lo devi cambiare. E con questo metodo, pensate, non c'è cultura al mondo che non riconosca che il sistema preventivo è il migliore per educare. E questa educazione dà i suoi frutti, anche di tipo, direi, grande. San Domenico Savio, che malauguratamente, provvidenzialmente, muore a 14 anni, è dichiarato santo, ma non perché fosse, perché pregava molto, non c'è dubbio, ma perché era un ragazzo serio, allegro, che voleva il bene dei suoi compagni e che aveva assimilato benissimo lo spirito di Don Bosco. Ma la seconda intuizione fondamentale è che non si può educare se non si è una squadra. Papà e mamma fanno squadra, famiglia fa squadra. E allora Don Bosco fonda anche lui una famiglia e prende i primi ragazzetti educati da lui e che ha portato ad avere i 18, i 20, i 22, i 24 anni al massimo, e dice: state con me, facciamo una società educativa. A quell'epoca venivano chiusi per legge tutti gli ordini religiosi, confiscati i loro beni, via i gesuiti, via i francescani, erano le leggi italiane di quell'epoca, le leggi Siccardi. E Don Bosco va dal Siccardi e dice: senti, ma io voglio fondare invece una, voglio educare, da solo non ce la faccio. Dice: fai una società per azioni, il commercio è lecito, no? Quindi fai una società, non una congregazione. Noi ci chiamiamo Società Salesiana, per ovviare alla stupidità delle leggi che non capiscono a volte quello che c'è veramente bisogno. E quindi fonda la Società Salesiana, ragazzotti che poi diventano sacerdoti, oppure, bellissima anche questa figura, il salesiano coadiutore, cioè che rimane laico ma consacrato, cioè non si sposa, non fa una sua famiglia, ma entra nella nostra famiglia a pieno titolo, alla pari assolutamente con i sacerdoti. Nessuna differenza se non l'ordinazione sacerdotale, ma consacrato religiosamente, educatore. Era la forza di Don Bosco, perché Don Bosco inventa la scuola professionale. Oggi è necessaria e diffusa in maniera, anche qui da noi, veramente esemplare. A quell'epoca non c'era. Lui fonda proprio la scuola per imparare a lavorare. Il ragazzo deve essere capace, per cui quando esce trova lavoro, guadagna, vive, mette su famiglia ed è un onesto cittadino e un buon cristiano. Ecco le tre figure caratteristiche che mi paiono così di aver delineato. È un uomo eccezionalmente dotato, è un sacerdote profondamente innamorato del Signore ed è un educatore che ha dato vita alla congregazione salesiana per i maschi, alle figlie di Maria Esiliatrice, per le ragazze che a quell'epoca assolutamente divisi, non si mischiavano nelle scuole, ha dato vita ai salesiani cooperatori, uomini, donne come tutti voi, sposati, che lavorano, che amano la loro vita, ma fanno una promessa di vivere lo stile di Don Bosco, cioè il sistema preventivo, amorevolezza, bontà, spirito di famiglia, educazione dei giovani, come uno degli ideali della loro vita, a milioni in tutto il mondo. Ci lascia tre suggerimenti spirituali fondamentali con cui concludo. Il primo lo stiamo vivendo, l'Eucaristia. Don Bosco veramente ha fondato tutta la sua spiritualità sulla celebrazione dell'Eucaristia e quello che ne consegue spiritualmente parlando. La presenza del Signore, l'adorazione, sarebbero mille episodi bellissimi da raccontare, ma per vivere bene l'Eucaristia, la confessione, la riconciliazione. Ai suoi ragazzi proprio direi ha dato questa bellissima educazione: innamorarsi di Cristo e accogliere il suo abbraccio nel perdono, ma soprattutto fallo accompagnato da una mamma che ti vuole bene, Maria Ausiliatrice. Quindi Eucaristia, riconciliazione e mamma del cielo, Maria Ausiliatrice, le tre colonne che danno forza a un'educazione che diventa davvero qualcosa che prepara il futuro dei giovani. Ringraziamo il Signore di questa bellissima figura che ha generato poi tanti santi. Noi abbiamo più di 200 persone già o dichiarate sante o incamminate alla santità, e chiediamo al Signore che ci aiuti a vivere lo spirito di Don Bosco, soprattutto nell'educare bene i nostri giovani di oggi, e preghiamo sia per gli educatori che per i giovani.